Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org. Tarlo di Letizia Baldoni.
Ben ritrovate e ben ritrovati amici di Radio Dalla Parte del Torto. Sono Letizia Baldoni con il mio tarlo che cerca sempre di insinuarsi nelle nostre menti per produrre in noi una reazione, una riflessione ulteriore rispetto a quello che già sentiamo intorno a noi a livello di informazione che piove da tutte le parti, ci piove addosso tanta informazione, ma noi vogliamo sempre cercare di districarci in mezzo alle tante notizie e di guardarle, osservarle un po' più da vicino per risalire magari alle vere questioni, al nocciolo della questione e trovare, se è possibile, a modo nostro, delle soluzioni. Questa volta la mia trasmissione sarà particolarmente spinosa, mi addentrerò in un terreno accidentato che è quello delle organizzazioni non governative. Le notizie dei primi di ottobre che hanno fatto un po' da corollario alla notizia del processo contro Salvini, o meglio dell'udienza preliminare che il Tribunale di Catania ha svolto, il leader della Lega, ricordo per chi l'avesse dimenticato, Matteo Salvini è accusato di sequestro di persona per aver impedito lo sbarco di 131 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale dalla nave della Marina Militare Gregoretti. Ecco, il processo è iniziato, la Procura di Catania ha chiesto di nuovo per la terza volta l'archiviazione dell'accusa contro Salvini e comunque dopo 2 ore di Camera di Consiglio l'udienza preliminare è stata rinviata al 20 novembre, quando verranno sentiti anche Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Toninelli, e mentre il 4 dicembre verranno ascoltate Elisabetta Trenta, Luciana Lamorgese e l'ambasciatore italiano in Europa Maurizio Massari. Quindi il 3 ottobre è uscita questa notizia, ma in diversi giornali di destra, soprattutto di destra, ho trovato titoli scandalistici per quanto riguarda le malefatte delle ONG in certi paesi del terzo mondo dove vanno a portare aiuti. Queste due questioni mi sono sembrate all'opposto, mi sono sembrate discordanti e comunque contengono un problema interno a quello, la notizia che riguarda le ONG sicuramente riguarda un problema interno proprio a queste organizzazioni, mentre diciamo che l'altro problema riguarda un aspetto della nostra politica italiana che, come dire, usa un po' rimbalzare come fosse una palla questa notizia che riguarda gli scandali delle ONG in un momento, tra l'altro proprio negli stessi giorni, parliamo dei primi di ottobre, quando si parla del processo a Salvini. Sono io che ci voglio vedere qualche congettura, qualche connessione che in realtà non c'è, è possibile. Rilevo soltanto questa concomitanza temporale nell'uscita di queste notizie. Il tarlo che riguarda il bene e il male è sempre un grosso, grossissimo tarlo, è anche molto fastidioso e molto rumoroso. Che angeli e demoni si possano ritrovare anche all'interno dell'umanitarismo, cioè all'interno di tutte quelle varie associazioni che cercano di portare aiuti alle persone più svantaggiate di questo mondo, naturalmente non si può accettare, è qualcosa che diciamo si rivela subito come un fallimento morale. Diciamo come premessa che naturalmente non tutte le ONG hanno gli operatori così diciamo deviati, e diciamo anche che continuano invece a occuparsi di tante questioni di cui certi stati proprio non si vogliono occupare. Certo che questi lupi travestiti da agnelli che avvicinano paesi poverissimi come il Congo o Haiti per abusare di un potere e soprattutto esercitato verso le donne che vengono sfruttate sessualmente in cambio di medicinali e di cibo, cosa tristissima, fa veramente accapponare la pelle. Quindi c'è una questione interna alle ONG, andiamo a vedere più da vicino di che cosa sto parlando. Le notizie che mi hanno molto colpito sono state, diciamo, anche riprese, non sono nuove, ma sono riprese soprattutto da giornali di destra, devo dire, e riguardano le malefatte delle ONG che vanno a portare aiuti nei paesi che ne hanno bisogno. Quindi Oxfam, Save the Children, Croce Rossa, ecco, di tutto questo si parla nella cronaca di alcuni giornali, e si parla di scandalo, di uno scandalo che travolge non soltanto le organizzazioni non governative, ma anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche Medici Senza Frontiere. Il caso dei primissimi giorni, appunto, di ottobre, di 51 donne congolesi violentate dagli operatori umanitari, fa veramente impressione. Si parla di stupri, si parla di ricatti, si parla di medicine concesse alle donne in cambio di favori sessuali. Allora, tutto questo, come donna, sempre naturalmente mi indigna, mi fa soffrire. Ma questi atti, perpetrati proprio da chi dovrebbe invece portare aiuto e cura alle donne, alle persone più fragili, in paesi dove la vita è molto difficile, dove manca tutto e dove è facile perdersi per poter avere anche da mangiare, mi sembra veramente inaccettabile. Allora, ecco, non voglio fare il sermone, però vorrei puntualizzare che qui stiamo parlando quantomeno di un fallimento morale e del bisogno che le ONG forse si colleghino in maniera diversa agli stati da cui provengono. Ma di tutto questo parleremo più avanti nella trasmissione, cercheremo di avvicinarci di più a questo tema che è terribile e per il quale io ho cercato poi di bilanciare la questione con una bella notizia. La notizia buona, consolatoria, è quella del premio Nansen per i rifugiati dell'UNHCR, l'Agenzia ONU per i rifugiati, un premio che riconosce un'azione umanitaria in favore di rifugiati, sfollati e apolidi, E qui sono state premiate quattro meravigliose donne che rappresentano quattro diverse regioni. Quest'anno sono l'Africa, l'Asia, l'Europa e il Medio Oriente e Nord Africa insieme. Queste donne sono Sabuni Françoise Kikunda, che è un'attivista congolese per i diritti umani e è fondatrice di un centro che aiuta le donne sopravvissute alla violenza sessuale e di genere, così tanto per dire che c'è naturalmente si fa il bene, si fa il male, si cerca di lavorare per proteggere le donne, per portare conforto, per portare aiuto. Ci può essere sempre qualcuno che, ahimè, rema contro, non bisogna mai abbattersi e invece andare avanti guardando questi che sono invece esempi positivi. Un'altra donna è Rosma Jafuri, un'allenatrice di calcio, pensate, ed è una rifugiata afghana in Iran. Lei aiuta i bambini rifugiati a frequentare la scuola in Iran. La vincitrice europea è Tatiana Baranzova, ucraina, è un'attivista per i diritti umani ed è anche lei fondatrice di una ONG che sostiene il cambiamento e la protezione dei diritti delle persone con disabilità. Infine, la premiata del Medio Oriente e Nord Africa è la dottoressa Rana Dajani, scienziata e professoressa di biologia cellulare molecolare, che ha fondato però un progetto completamente diverso dal suo ambito di studio. Si chiama We Love Reading e mira a rendere i libri e la lettura accessibili ai bambini di ogni comunità, compresi ovviamente i bambini rifugiati. E quindi del premio Nansen per i rifugiati 2020 e delle nefandezze delle ONG, di certi operatori delle ONG, parleremo dopo una pausa musicale e cercheremo di conoscere più da vicino queste quattro meravigliose donne, in modo da mettere un po' nello sfondo le terribili azioni di questi operatori di varie ONG. Ci aiuterà la musica, come sempre. Questa volta ci avvarremo dei brani di un jazzista romano, classe 1970, si chiama Paolo Pavan, e del Paolo Pavan Quartet ascolteremo alcuni brani come Open the Source, Waltz, Third, WhatsApp e altri. Insomma, questo jazzista romano è una scoperta. Lui e il suo quartetto sono molto conosciuti in città, collabora con diversi musicisti della capitale, spaziando all'interno di sonorità differenti che vanno dal pop al rock e dal jazz alla musica leggera. Insomma, stiamo parlando di bravissimi musicisti e che il catalogo Jamendo definisce una delle migliori band in Europa. Quindi un po' di musica e ci ritroviamo subito dopo. Thank you. Se da un lato è vero purtroppo che angeli e demoni si nascondono anche nell'ambito dell'umanitarismo, cioè del sistema degli aiuti umanitari che vengono portati alle persone più fragili e più deboli del mondo, per contro, non mi è sembrato un caso che certa stampa, soprattutto la stampa di destra, abbia riportato notizie terribili che riguardano le ONG, che si occupano appunto di questi paesi del terzo e quarto mondo proprio all'inizio di ottobre, quando inizia, il processo contro Salvini, o meglio, c'è l'udienza preliminare e il Tribunale di Catania, deve decidere se rinviare a giudizio il leader della Lega accusato di sequestro di persona per il caso della nave Gregoretti. Queste notizie vengono trattate negli stessi giorni, stiamo parlando proprio dell'1, 2, 3 di ottobre, quando appunto a Catania c'è l'udienza preliminare per il processo di Salvini, per cui forse è possibile ipotizzare un legame tra la diffusione di questi brutti fatti che comunque, a prescindere dalla premessa che ho appena fatto, che è una premessa diciamo di tipo storico-temporale, restano comunque delle questioni da analizzare, da capire, da comprendere, per evitare naturalmente che si ripetano di nuovo. Dicevo che se ne sono occupati soprattutto giornali di destra come il Primato Nazionale o Notizie a tutta destra, Rassegne Italia, di questo scandalo che travolge, ONG, anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Medici Senza Frontiere, perché la notizia è la seguente: l'Organizzazione Mondiale della Sanità aprirà un'inchiesta sulle violazioni sessuali che avrebbero commesso operatori umanitari nella Repubblica Democratica del Congo. Si tratta di violenze che sarebbero state perpetrate tra il 2018 e il 2020. Era già da tempo che si parlava di agnelli che si presentano, che poi si trasformano in lupi e che sono presenti proprio tra le file di questi operatori umanitari, che in questo senso di umanitario hanno ben poco. Soprattutto questi scandali delle ONG riguardano soprusi, guarda caso, sulle donne. Quindi, ma come si fa a non entrarci dentro a queste notizie, a non analizzarle, a non cercare di diffonderle, di farle sapere, perché anche se questo è un leitmotiv della destra, diciamo, perché ho letto in vari giornali, appunto, loro sostengono che se ne parli sempre poco perché si va a proteggere quelli buoni che sarebbero le persone di sinistra, ma non credo che il punto sia questo. Non credo che sia un argomento che vada rimpallato da destra al centro alla sinistra. Qui non parliamo di una palla da baseball, ma parliamo di vite umane, e parliamo di vite umane già messe a dura prova, già piegate, già abusate, per cui a maggior ragione c'è bisogno di cautele e di nuove misure per far funzionare in sicurezza totale per le donne, questi aiuti umanitari che arrivano nei loro paesi, ma che invece di portare aiuto, in certi casi, ovviamente non si tratta, di tutti gli operatori di tutte le ONG, però in certi casi generano ancora altra sofferenza, e questo essere angeli che devono portare cura, portare conforto, portare aiuto, se poi si trasforma nell'essere invece demoni, sicuramente ci lascia senza parole. Io credo che appunto non debba esistere, anche se la realtà è proprio questa. Ci sono in questi due anni, dal 2018 al 2020, vari episodi che vengono riportati, che rimbalzano sulle cronache dei giornali. Per esempio, sempre nel 2019, Craig Sanders, vice direttore dell'Agenzia ONU per i rifugiati, l'UNHCR, è finito sotto inchiesta accusato di avere ordinato a una collega di non denunciare un presunto stupro di un rifugiato da parte di un soccorritore durante la crisi del Darfur. Sempre recentemente è saltata alla poltrona di Michael Sidibé, il direttore dell'Agenzia ONU per la lotta all'AIDS. Alcune dipendenti dell'ONU hanno accusato di molestie sessuali Luis Lures, vice direttore della stessa istituzione ginevrina. È giunta notizia anche del capo della Commissione per il Servizio Civile Internazionale, che regola le condizioni di lavoro dell'ONU, Kingston Rhodes, che ha rassegnato le dimissioni dopo un'indagine interna sulle molestie. Più recentemente è finita nel caos l'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Infatti un rapporto dell'ufficio etico della stessa agenzia afferma che il suo vertice, incluso il commissario generale, sarebbe colpevole di cattiva condotta sessuale. Il Ministero degli Esteri svizzero quindi ha sospeso il finanziamento dell'agenzia, e questo mi sembra un atteggiamento molto giusto, perché se un ONG viene finanziata da certi paesi non si può continuare a erogare fondi per chi non opera per il bene. Di queste notizie che io sto leggendo su Il Foglio dello scorso anno, ma se ne è occupato anche The Guardian, parlando dell'impero del bene, che però appunto agenzie ONU, organizzazioni non governative, tutte le associazioni della charity, si dice che sono travolte dagli abusi sessuali. Allora, nell'ultimo anno le principali ONG di aiuti hanno avuto 539 segnalazioni di molestie sessuali. Questo è un aumento del 13% rispetto al 2017, secondo il rapporto della Thomson Reuters Foundation sulle principali organizzazioni benefiche globali, tra cui le Nazioni Unite, CARE e Oxfam. Quindi qui parliamo di una delle più importanti ONG al mondo, appunto Oxfam, che forse alcuni di voi ricorderanno è stata proprio colpita da una serie di scandali sessuali a Haiti e in Africa, per cui si chiedono anche qui le dimissioni dei vertici. E dopo questo poco edificante excursus che riguarda le notizie peggiori violazioni sessuali commesse da operatori umanitari, ritorniamo alla notizia più fresca, tra virgolette, che è quella appunto di adesso, di ottobre. 51 donne che denunciano di essere state sfruttate o di avere subito abusi sessuali da uomini, quasi tutti stranieri, che si qualificavano come operatori sanitari o umanitari a Beni, nel Nord Kivu, provincia flagellata tra l'altro da una fortissima epidemia di Ebola, sempre tra il 2018 e giugno di quest'anno. Le donne hanno puntato il dito anche contro il personale dell'Agenzia per le Migrazioni, quello di Medici Senza Frontiere, Oxfam, World Vision, ALIMA, Alliance for International Medical Action, senza contare il personale del Ministero della Sanità congolese. E questo è tutto riportato da Reuters. Le signore avrebbero lavorato come cuoche o donne per le pulizie con contratti a termine per stipendi che variavano tra le 50 e le 100 sterline mensili, corrispondenti oltre al doppio della paga normale. Quindi sesso in cambio di lavoro e in cambio, soprattutto, questa è la cosa proprio tristissima, in cambio di cibo, in cambio di sopravvivenza, in una situazione veramente ormai degenerata moltissimo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto sapere attraverso un comunicato che tutte le persone implicate nel caso e ora identificate dovranno rispondere personalmente dei gravi atti commessi e verranno immediatamente licenziate. Tradire le persone che seguiamo nelle comunità è un atto irreprensibile, ha specificato l'OMS nel suo comunicato. Queste sono notizie che ci fanno anche un po' pensare, almeno mi riportano con la mente, mi collego un po' a quello che accade dentro la Chiesa Cattolica con il problema della pedofilia usata da parte dei sacerdoti nei confronti dei novizi o dei giovani, dei bambini. Quindi diciamo che ci sono dei lati oscuri nella gestione del bene, di chi opera per il bene, che comunque non si possono nascondere, ma che di certo una volta venuti fuori vanno presi, discussi, analizzati e assolutamente si deve cercare di risolverli, così come ha fatto Papa Francesco. Papa Francesco ha aperto delle indagini all'interno della Chiesa, Papa coraggioso Francesco che affronta i problemi, un vero leader, e non si nasconde con la testa sotto la sabbia. Naturalmente tutto questo fa emergere fatti che ci fanno scandalizzare, ma io credo che sia l'unico atteggiamento, l'atteggiamento più giusto, far emergere i problemi e cercare di trovare appunto delle soluzioni. Ritornando alle organizzazioni non governative, gli abusi di potere sulle donne che sono stati perpetrati a loro danni devono essere messi in luce, devono venire a galla, perché queste organizzazioni devono assolutamente prendere delle misure che rendano sicure le loro azioni nel mondo. Penso alla formazione degli operatori, penso a una selezione, penso a una attenzione maggiore ai canali attraverso i quali le donne che hanno già subito violenza vanno a denunciare, perché non può essere che una donna che già ha subito violenza e va a denunciare trova altra violenza. Quindi probabilmente è un discorso difficile, spinoso, tutto quello che volete, però lo dobbiamo mettere sul piatto e dobbiamo cercare assolutamente alcune soluzioni. Thank you. ripartiamo dal conoscere un po' più da vicino che cos'è questo premio Nansen per i rifugiati. Allora, prende il nome da Fridtjof Nansen, esploratore polare e umanitario norvegese, che negli anni 20 ha ricoperto il ruolo di primo alto commissario per i rifugiati per la Società delle Nazioni. Nansen nel 1922 ha vinto il premio Nobel per la pace perché gli è stato riconosciuto il suo coraggioso e infaticabile lavoro in favore dei rifugiati della Prima Guerra Mondiale. Questo premio, attraverso i suoi vincitori, si propone di ricordare i valori di perseveranza e tenacia di fronte alle avversità che lo hanno guidato durante il suo mandato. Quindi un modello, Fridtjof Nansen, un modello per tutte le persone che si vogliono occupare in ambito umanitario. E sapete chi è stata la prima persona che ha vinto il premio Nansen? Eleanor Roosevelt, proprio la moglie del presidente degli Stati Uniti, Franklin, e prima presidente della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite. Quindi sulla scia di queste fantastiche persone che hanno veramente svolto un'opera egregia a livello umanitario, andiamo a conoscere un po' più da vicino Sabuni Françoise Kikunda, questa attivista congolese che ha vinto per la regione dell'Africa il premio Nansen del 2020. Lei ha svolto un lavoro in Uganda con le donne che sono state abusate sessualmente, oltre che essere un'insegnante di inglese per i bambini del centro di accoglienza. Per le donne che si incontrano ogni giorno per creare prodotti artigianali e parlare dei loro problemi presso il centro femminile di Kabazana, è la loro fondatrice e presidente. E per le centinaia di donne residenti nel campo sopravvissute alla violenza sessuale di genere è la loro consulente, confidente, diciamo il loro faro. Lei dice: voglio aiutare queste donne a dimenticare quello che hanno vissuto e a iniziare una nuova vita. Lei stessa ha iniziato una nuova vita perché è riuscita a trasformare le avversità in un nuovo inizio. Anche Françoise arriva da un calvario di violenze, di fuga durato decenni. Quindi per questo poi lei dice che vuole aiutare le altre donne a dimenticare quello che hanno vissuto per ricominciare a vivere. Infatti lei è sopravvissuta a un feroce attacco durante il genocidio ruandese del 1994, ha subito violenze, torture, stupri nella Repubblica Democratica del Congo, che è il suo paese natale, da parte di miliziani armati che l'hanno rapita e poi l'hanno tenuta in schiavitù, ma per anni interi. Ha perduto tutto, ha perduto il marito e i suoi quattro figli. Una storia veramente terribile che rende questa donna ancora però più forte. Una volta che è riuscita a fuggire in Uganda, in soli 6 mesi, nonostante il trauma subito, è diventata una leader di comunità, un'insegnante volontaria e una consulente. Lei ama insegnare, si tiene occupata e poi ama moltissimo i bambini e dice: i miei alunni sono come dei figli per me, io non ne ho e stare con loro mi rende felice. Quindi questo dolorosissimo percorso che ha vissuto questa donna, Françoise, l'ha spinta a cercare altre vittime di violenza all'interno del campo con la volontà proprio di volerle aiutare. Così si è formato un primo gruppetto di 10 donne che si incontravano proprio a casa sua per condividere le loro esperienze, soprattutto per capire cosa fare, come fare per rimettere insieme i pezzi e ricostruirsi una vita, ricominciare. Quindi un'opera veramente titanica, ma che la solidarietà tra donne sa sicuramente risolvere. E adesso andiamo a conoscere più da vicino un'allenatrice di calcio afghana, anche lei rifugiata, che aiuta i giovani e le giovani rifugiate a frequentare la scuola in Iran, ma non solo. Rosma Jafuri è partita dal constatare che i bambini afghani, invece di giocare, lavorano. Quindi, partendo da questo grandissimo problema, questa giovane ragazza, 29 anni, ha trovato nel calcio una valvola di sfogo, diciamo, per questi giovanissimi, che li mette a loro agio, e dallo stare insieme per motivi calcistici poi si aprono e raccontano i loro problemi, e quindi riescono anche a dimenticare le difficoltà personali. Rosma ha fondato un centro nella città di Shiraz, a sud della Repubblica Islamica dell'Iran, per aiutare questi bambini, con il sostegno dell'UNHCR e dell'ufficio immigrazione per gli stranieri, che sarebbe la controparte governativa italiana. Rosma adesso è in grado di aiutare circa 400 bambini all'anno, tra cui molte ragazze che hanno lasciato la scuola, e riesce a inserirli in attività sportive e sociali, ma anche a corsi di alfabetizzazione e calcolo, e offre consulenze alle famiglie, tanto che vedendo l'impatto positivo del progetto sulla vita delle bambine afghane a Shiraz, UNHCR e Bafia stanno lavorando per portarlo in altre province, e quindi questa è una bella cosa che si sta espandendo, diciamo, in Iran. Ogni giorno quindi i volontari di questa iniziativa, tra cui cittadini afghani e cittadini iraniani insieme, si recano proprio porta a porta nei quartieri di Shiraz, popolati per lo più da afghani, per parlare con i genitori dei bambini che non hanno mai frequentato la scuola o che hanno dovuto abbandonarla. Quindi si stabilisce un rapporto con i genitori e poi si chiede che autorizzino i loro figli ad andare a questi allenamenti settimanali. E poi, quando i genitori li vedono cambiare in positivo, sembra che siano veramente molto molto contenti. All'inizio è difficile convincere i genitori, dice Rosma. Sono più preoccupati di sfamare la famiglia che permettere ai figli di essere solo dei bambini e andare a scuola, ricordando le innumerevoli volte in cui si è vista chiudere la porta in faccia. Ma lei non demorde, continua a lavorare alacremente nel suo ambito, e proprio per la sua dedizione alle giovani afghane in Iran che Rosma ha vinto per l'Asia, appunto, il premio Nansen per i rifugiati dell'UNHCR, quindi un'altra giovane donna molto impegnata che riesce però ad avere dei risultati tangibili. Andiamo ora in Europa, dove troviamo Tatiana Baranzova, un'attivista che difende i diritti delle persone con disabilità. Lei è ucraina e all'età di 10 anni, durante la lezione di ginnastica a scuola, è caduta e si è rotta la spina dorsale. Pur essendo sulla sedia a rotelle da allora, però non ha mai permesso alla disabilità di intralciare la sua vita ed è diventata un'influente attivista per i diritti delle persone disabili nel suo paese natale. E poi ha fondato nel 2002 un'organizzazione non governativa che offre supporto legale, servizi e consulenze a favore di giovani ucraini, donne e famiglie per aiutarli a superare le proprie disabilità. E negli anni l'organizzazione è cresciuta fino a diventare una rete regionale di ONG. Tatiana, che ora ha 46 anni, afferma che la sua missione è aiutare gli altri. È proprio per il suo lavoro che Tatiana ha vinto per l'Europa il premio Nansen, questo prestigioso riconoscimento, che ha guadagnato, diciamo, per la sua leadership e la sua pacata e naturale autorità. Queste sue doti sono emerse quando nell'Ucraina orientale nel 2014 sono scoppiate le violenze. Le persone disabili residenti nella sua città natale e nella regione, che si trova a cavallo della linea di conflitto, erano particolarmente vulnerabili, quindi lei ha preso in mano la situazione. È riuscita a fuggire per strada con suo figlio, che allora aveva 8 anni, e suo marito, che anche lui su una sedia a rotelle. Racconta Tatiana che durante un attacco di artiglieria il loro bambino si è rifiutato di entrare in uno scantinato per ripararsi dai bombardamenti senza i suoi genitori, che non potevano entrare per via della sedia a rotelle. Una volta al sicuro, lei ha iniziato a organizzare l'evacuazione di numerose altre persone, istituendo una linea telefonica a cui rispondeva personalmente per accogliere i vari SOS di persone rimaste bloccate nelle zone di conflitto e disabili, quindi impossibilitate a muoversi. Pensate che grazie a questa iniziativa è riuscita a trasferire circa 5.000 persone che poi hanno ricevuto aiuto in denaro e supporto legale e psicologico. Quindi Tatiana ha saputo gestire una situazione così difficile con molta risolutezza e soprattutto con empatia, e lei giustifica questo fatto dicendo: la mia storia personale mi permette di capire le persone con cui lavoro. Quindi, un'altra fantastica donna che ha veramente svolto un'azione encomiabile. E finiamo la nostra carrellata con Rana Dajani, che è la vincitrice regionale per il Medio Oriente e Nord Africa del premio Nansen. Lei è una dottoressa, è una scienziata, ma nel 2006, dopo 5 anni trascorsi all'estero, non ebbe il tempo di rientrare in Giordania, che è il suo paese d'origine, che rimase colpita da un commento, che rimase colpita da un commento che accese la sua grande curiosità. Si tratta di una donna molto curiosa. Perché c'erano così pochi bambini giordani che amavano la lettura? Questa era la questione. Le sembrava che la maggior parte delle persone non si sarebbe soffermata più di tanto su questo tema, perché tutti vanno avanti, proseguono con la propria vita e cercano insomma di lasciar perdere. Invece no, la personalità, la mente indagatrice abituata alla ricerca scientifica di Dajani le ha impedito di chiudere così questo argomento. E da biologa molecolare qual è, vantando una formazione accademica e professionale presso alcune delle maggiori istituzioni al mondo, tra cui Harvard e Yale, ha iniziato ad approfondire la questione. Quindi ha iniziato a porre domande, a scavare nella letteratura. E ha capito che il modo in cui il bambino si innamora della lettura è quello di avere un modello, per esempio un genitore che legga ad alta voce al bambino. Armata di questa intuizione, ha affermato che sono stati i valori della sua educazione musulmana che l'hanno convinta ad agire in base a ciò che aveva capito, non solo per il bene dei suoi figli, ma anche per tutti gli altri bambini. Ha sentito quindi un'enorme responsabilità di fare qualcosa per i bambini intorno a lei, e sapeva che se non l'avesse fatto non sarebbe stata in pace con se stessa, perché aveva la soluzione. Non riusciva nemmeno a dormire, doveva assolutamente fare qualcosa. Ed è così che è nato il progetto We Love Reading, presente ormai in 56 paesi, pensate, 56 paesi del mondo, che negli anni ha formato oltre 7.000 lettori volontari, per lo più donne, e ha fatto scoprire il piacere della lettura a quasi 500.000 di bambini, tra cui decine di migliaia di giovani rifugiati in Giordania e in altri paesi, e quindi meritatissimo il premio Nansen Rana Dajani, che pensate nel 2006 leggeva settimanalmente ad alta voce ai bambini del vicinato nella moschea locale. Poi pensò a come allargare l'iniziativa a tutti i quartieri del paese, ha semplificato il programma il più possibile senza però renderlo meno efficace e incisivo, e il programma è diventato proprio un movimento in cui i partecipanti sviluppano un senso di appartenenza e conta oggi più di 4.400 laboratori di lettura in tutto il mondo. Quindi un bellissimo programma che anche questo verrà esportato, diciamo, in altri paesi dove ci sono dei rifugiati, afferma Dajani, la maggior parte dei rifugiati non sa cosa accadrà in futuro e questo influisce molto sulla loro salute mentale. We Love Reading dà loro uno scopo, qualcosa di tangibile, una direzione attiva. Sentire di avere il controllo su qualcosa è essenziale per costruire la resilienza e rafforzare una visione positiva. Dobbiamo credere in noi stessi perché nulla è impossibile. Ecco, questo è un messaggio bellissimo, e con questo messaggio bellissimo la storia di queste quattro favolose donne che riportano in alto il nome dell'UNHCR e quindi il nome di tutte le ONG e di tutti gli operatori che svolgono il loro lavoro con il massimo della attenzione verso le persone che hanno di fronte. Io vi saluto, concludo la mia trasmissione, spero di essere stata utile per conoscere un po' meglio un tema spinoso, spinosissimo, quello appunto del male che si nasconde sempre anche dove si fa il bene, e il bene che invece riesce in qualche modo a riportare, riequilibrare la situazione, e abbiamo visto anche quanto sia importante non nascondere la testa sotto la sabbia, ma denunciare i problemi. La realtà va guardata in faccia e va affrontata sempre, anche quando non ci piace, anzi direi soprattutto quando non ci piace. Alla prossima!
Grazie.